Detto questo, direi che possiamo procedere, possiamo andare avanti e possiamo insieme esaminare la parola di Dio. Oggi vogliamo fare qualche cosa insieme, ossia dare un'occhiata nuovamente a un racconto biblico che sono sicuro, sono strasicuro, conoscete benissimo, al quale abbiamo fatto riferimento, credo, ancora recentemente, nel mese di luglio, un racconto biblico inerente i primi due nascituri della storia, i primi due nati della storia. Quindi stiamo parlando dei figli di Adamo ed Eva, stiamo parlando di Caino e Abele. Ma oggi, come avrete modo di vedere, vogliamo approcciare questa storia in un modo un pochino differente. Caino, figura dell'uomo nella sua condizione genetica di persona nemica di Dio, ostile a Dio. È un dato di fatto. E dall'altra parte, Abele, figura dell'uomo rigenerato. Questo è importante ricordarcelo, perché talvolta siamo spinti a pensare che Abele sia stato wow, bravo, sì, lo è stato, ma come mai? Perché lo Spirito di Dio era già in azione nella sua vita e lui si è distinto da Caino proprio perché il Signore stava facendo qualcosa nella sua vita. E quindi Abele è la figura dell'uomo rigenerato, dell'uomo che praticamente riesce per la grazia di Dio a pensare, a parlare e ad agire in modo diverso, in modo migliore, in modo gradito a Dio. Siamo d'accordo? Li vediamo? Uno da una parte, uno dall'altra. Poi ho sempre tendenza a mettere quello che fa le cose brutte da questa parte e loro diranno: ma perché mi viene così, ma non ha niente a che fare con voi che sedete da questa parte. Quindi Caino, il ring, no? I due, Caino e Abele dall'altra parte. Ora, io penso che la maggioranza di noi sia costituita da persone nate di nuovo. Siamo nati di nuovo, credo la maggioranza di noi, spero tutti noi, quindi nati dall'alto. E per questa ragione credo che tutti noi siamo probabilmente propensi a identificarci con Abele e non tanto con Caino. Siamo d'accordo? Ok, il nostro modello è senz'altro Abele. Oggi però vogliamo fare una cosa, oggi vogliamo dare un'occhiata insieme a quelli che sono gli ambiti nei quali Caino ha fatto naufragio, Caino ha fallito. Questo prima e dopo l'omicidio di Abele. E perché lo vogliamo fare? Vogliamo comprendere insieme che senz'altro si tratta di attitudini sbagliate, attitudini che non hanno sicuramente dato piacere a Dio, e le attitudini sbagliate portano con sé dei comportamenti sbagliati. Quindi siamo in chiaro sul fatto che Caino ha presentato una serie di attitudini completamente sbagliate agli occhi di Dio. Ma potrebbe essere che in qualche modo anche noi si sia tollerata qualcuna di queste attitudini sbagliate. Quindi Abele è il nostro modello, Caino è ciò che non dovremmo fare, ma c'è qualche cosa in ciò che ha fatto Caino che talvolta, forse, dico forse, facciamo anche noi. Mi state seguendo? Siamo d'accordo? Ok, magari si tratta di qualche cosa con cui stiamo proprio combattendo in questo periodo della nostra vita. Allora vogliamo insieme dare un'occhiata a questo passaggio della Scrittura, che peraltro penso conosciamo, appunto, come dicevo prima, abbastanza bene, ma gli diamo un'occhiata nuovamente. Siamo in Genesi al capitolo 4, e in Genesi 4 dal versetto 1 leggiamo quanto segue. Ora, Io comincio a leggere, però avrei bisogno della vostra collaborazione, nel senso che man mano che leggiamo dovremmo accorgerci di un'attitudine che non va bene. E appena la notiamo, la mettiamo da parte, ok? Bene. Allora, Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo con l'aiuto del Signore. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui. Abele fu pastore di pecore e Caino lavoratore della terra. Fin qui nulla da dire. Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Fermiamoci un attimo. Caino fece un'offerta. Che cosa ci fa pensare questo? Sapendo che cosa poi ha fatto Abele, perché sta storia la conosciamo, l'abbiamo già sentita, penso, giusto? Anche se non l'abbiamo ancora letto. Ok. Quindi cosa ci fa pensare questo? Lui fece, Caino fece un'offerta. Che attitudine è questa? Che cosa vi fa pensare? Dite senza paura, tanto non è giusto, sbagliato, insieme. Non tutti insieme però, perché mi mettete in difficoltà. Allora, niente? Vi do un aiutino. Forse un tantino di religiosità come primo elemento. Fece un'offerta. Religiosità. E poi fece un certo tipo di offerta che sappiamo molto diversa rispetto a quella che ha fatto Abele. Quindi questo ci porta a un altro problema. Verosimilmente Caino era un pochino egocentrico e piuttosto avaro. Ok? Quindi abbiamo già cominciato a vedere che uno dei problemi di Caino era la sua religiosità, il secondo problema, il suo egocentrismo, la sua avarizia. Andiamo avanti? Ci siamo? Andiamo avanti. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Altro tipo di offerta. E il Signore guardò con favore Abele, la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Quindi, che cosa pensate possa essere successo nella mente di Caino nel momento in cui Dio approva l'offerta dell'altro e non approva la tua? Che cosa provi nei suoi confronti? Invidia, gelosia. E quindi questo è un altro aspetto. Ok, andiamo avanti. Caino ne fu molto irritato. Quindi? Rabbia, ira. Ok, ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Quindi? Frustrazione, tristezza, sofferenza, depressione. Il problema ulteriore di Caino, un viso battuto, depressivo. Andiamo avanti. Il Signore disse a Caino: perché sei irritato e perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene non rialzerai il volto, ma se agisci male il peccato sta spiandoti la porta e i suoi desideri sono rivolti contro di te, ma tu dominalo. Ora, la parola di Dio è chiara. Parla a Caino. E noi sappiamo da quello che succede dopo che Caino non... Quindi uno dei suoi problemi, tra i tanti, era che era ostinato. Non era disposto ad ascoltare. Andiamo avanti. Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele. Trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, suo fratello, e l'uccise. Si sono trovati a parlare, dopo andremo nel dettaglio, sono trovati a parlare, da quello che si sono detti, non sappiamo nei dettagli, da quello che si sono detti, Caino e lo ha, quindi, incapace di dialogare. Caino ha mostrato un'incapacità di dialogare, di ragionare con suo fratello. E infine il Signore disse a Caino, versetto 9, dov'è Abele tuo fratello? Ed egli rispose, non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Mentitore! Bugiardo! Come non lo sai? Con Dio poi! Non lo sai! Quindi questi sono gli aspetti. Religiosità, egocentrismo, invidia, rabbia, depressione, ostinatezza, incapacità di dialogare e l'uso di menzogne. E vogliamo dare un'occhiata a questi 8 elementi, il tempo scorre veloce, quindi devo andare veloce, insieme per trarne qualcosa di utile per tutti noi. Che cos'è la religiosità? La religiosità è la convinzione che l'approvazione di Dio possa essere basata sulle nostre opere. Chiunque è religioso praticamente pensa che quello che lui fa possa in qualche modo permettergli di ricevere qualcosa in cambio da parte di Dio. Siamo d'accordo? E allora, se siamo praticamente tutti nati di nuovo, qualcuno potrebbe giustamente alzare la mano e dire, allora che cosa c'entriamo noi? Non c'entriamo niente, sappiamo che siamo salvati per grazia e non per opere, vero o non vero? Ma no, c'entriamo anche noi nella religiosità, perché anche noi possiamo commettere questo sbaglio, questo peccato. Anche noi possiamo diventare uomini e donne un pochino, non dico completamente, ma un pochino religiosi. Ad esempio, andando in chiesa, dopo, lo so, però io devo farlo, no? Voi mi perdonerete prima di quello che sto per dire. Allora, si può essere religiosi andando in chiesa, per esempio, di domenica, e gloria a Dio per la vostra presenza questa mattina, e però non andandoci durante la settimana. Perché? Perché sappiamo che nella scrittura il Signore ha detto che il settimo giorno era un giorno da mettere da parte, il giorno del riposo, il giorno consacrato a Dio. E quindi c'è qualcosa dentro di noi che nel momento in cui la domenica non andiamo in chiesa ci dice, no, ma devo andare in chiesa. Ma quando poi si parla di un giorno della settimana, questa voce è un po' meno forte. E questo significa in qualche modo che c'è un pizzico di religiosità dentro di noi. Paolo ha detto che i giorni sono uguali. Dopo l'avvento di Cristo tutti i giorni sono uguali. Allora uno dice, allora non devo andare in chiesa neanche la domenica. No! Idealmente tutti i giorni. Tutti i giorni. Nel senso di stare in comunione con i fratelli e le sorelle, nel senso di avere comunione con Dio. Io posso essere religioso andando in chiesa, arrivando tardi, partendo presto, sistematicamente, cosa che mostra la mia non comprensione di cosa sia veramente la chiesa, anche perché andare in chiesa è un termine sbagliato, è una frase sbagliata, noi in realtà andiamo a rendere culto a Dio, andiamo a incontrare fratelli e sorelle, non andiamo in chiesa, siamo la chiesa, giusto o non giusto? Anche il fatto di fare molto volontariato potrebbe nascondere un tentativo di fare per ottenere. Il volontariato è sbagliato? No, ci mancherebbe altro, ma lanciarsi a capofitto nel volontariato potrebbe denotare un problema di questo genere. Dare economicamente, dare, magari qualcuno che ha grosse disponibilità e che dà, perché dentro nella sua mente si dice dando riceverò, sarò premiato in qualche modo. Il fatto di digiunare, anche lì, niente di sbagliato nel digiunare, ma talvolta e anche nelle chiese evangeliche si digiuna perché si pensa se non mi limito a pregare ma digiuno pure, ricevo qualcosina di più, ricevo. Ma non è così, non è così, non è quello che la Bibbia ci insegna. Quindi vedete come si può insidiare facilmente la religiosità, il fatto di pregare ad oltranza. Anche questo abbiamo vissuto, ad oltranza, ore e ore e ore. fino a notte fonda. Allora è bello farlo, è bello pregare insieme, ma c'è un limite a tutto. Allora mi ricordo che in alcune occasioni chi partiva per primo veniva guardato un attimino con sospetto, no? È un po' presto, stai già andando via. Non è quello che il Signore ci chiede. Il Signore ci chiede di pregare con il cuore, con fede. Non è tanto la durata, ma è l'intensità. Ci sono organizzazioni che hanno predisposto un tempo di preghiera 24 ore su 24. È il Signore che ci chiede questo? Io personalmente ho qualche dubbio al proposito. Noi possiamo essere religiosi, per esempio, anche credendoci persone a posto. Perché noi ci diciamo, ogni tanto ci diciamo, no, ma io non sono come quell'omicida o come quel pedofilo, come... E ci riteniamo persone a posto, quando in realtà agli occhi di Dio non siamo a posto per niente. Secondo aspetto, egocentrismo, avarizia. Che cos'è? È fare fatica a rinunciare a qualcosa per amore di qualcuno. Fare fatica a rinunciare a qualcosa per amore di qualcuno. Per amore del Signore, per amore del proprio coniuge, per amore dei propri figli, per amore del prossimo. L'egocentrismo, che è comprensibile in una certa fascia di età. Quindi, se ci sono tra di noi persone che sono nella fascia di età dai 3 ai 7 anni, non ce ne sono. Non ce ne sono dai 3 ai 7 anni, vuol dire che tutti gli altri, non dovremmo essere egocentrici, non dovremmo essere avari. Sapete, quella è la fascia d'età, dai 3 ai 7 anni, in cui i bambini cominciano a dire: è mio! Lo voglio! Allora, per quanto riguarda i bambini, è una cosa tollerabile, è una cosa comprensibile. Ma in età adulta, normalmente, questo egocentrismo dovrebbe lasciare spazio a una certa dose di altruismo, di generosità. Eppure, alcuni di noi faticano a condividere, Magari faticano addirittura a condividere quello che stanno mangiando, qualcuno. Condividere un libro, condividere la propria abitazione, condividere il proprio tempo, condividere il proprio denaro. Il Signore ci chiama a condividere, a non essere egocentrici, ma a essere pronti ad essere altruisti, a pensare agli altri, a pensare naturalmente in primis a Dio e poi alle altre persone. Quindi dobbiamo entrare nell'ottica di essere disposti a privarci di qualcosa, di qualsiasi cosa, per amore dell'altro. E qui naturalmente una delle cose più importanti è quella di rivedere la nostra agenda, i nostri impegni, le nostre priorità. Magari per coloro che lavorano, padri di famiglia, io devo lavorare, io devo fare, non ho tempo per i miei figli. Può essere in parte vero, talvolta diventa però una scusa ed è un errore che poi si paga. E quindi è importante che noi possiamo, agli occhi di quello che il Signore ci mostra nella sua parola, rivedere un pochino la nostra agenda, rivedere un pochino le nostre priorità e i nostri impegni. L'invidia, aspetto numero 3, la gelosia, che cos'è? L'invidia è la capacità patologica di trovare da qualche parte un giardino più bello del nostro, perché se non è quello del vicino subito lì, sarà di quello 2-3 case più avanti, ma un giardino più bello del nostro lo troviamo di sicuro, siete d'accordo con me? Questo è l'invidia, questo è la gelosia. Un giorno magari scopriremo che quel giardino così bello in realtà era un giardino con erba sintetica, ma magari sarà troppo tardi. Purtroppo molto facilmente siamo attirati da ciò che non ci appartiene, sminuendo ciò che noi abbiamo. Siamo attirati da ciò che non ci appartiene, mentre che ciò che abbiamo lo sminuiamo, lo relativizziamo. Vogliamo prendere insieme Deuteronomio? Deuteronomio, capitolo 5, versetto 21. Cosa dice qua? Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Non bramare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo, compreso il tablet, il telefonino e quant'altro, l'auto, eccetera, eccetera. Questo dice la Scrittura. E in Prima Corinzi 13, al versetto 4 è scritto: l'amore non invidia. L'amore che viene da Dio non invidia. Punto, fine del discorso. Quindi, cosa dovremmo fare? Noi dovremmo smettere di fare l'inventario delle benedizioni degli altri. Perché noi siamo in giro così, taccuino.
Oh, bello anch'io.
Ah, inventario delle benedizioni degli altri. E la lista si allunga, si allunga, si allunga. Ma noi dovremmo invece inventariare le benedizioni che Dio ha dato a noi. Quello è l'inventario che dovremmo fare. Le benedizioni nostre. Allora tira fuori, prendi il taccuino, butta, ne prendi un altro nuovo. Poi scrivi, ti metti davanti a Dio e scrivi: ah, io ho questo, io ho ricevuto questo per grazia, ho ricevuto questo per grazia, voglio aprire i miei occhi, voglio notare quello che Dio ha fatto per me e sta facendo per me, non lo voglio sminuire. Amen. Questo è quello che il Signore ci chiede naturalmente di fare, quello che ci chiede di fare il Signore. Poi, oltre all'invidia abbiamo l'ira, la rabbia fuori controllo o la rabbia che non è incanalata. Tutti noi ci arrabbiamo, tutti noi ci infastidiamo, tutti noi ci innervosiamo, tutti noi ci incavoliamo, vero o non vero? Assolutamente sì. Questo a causa di commenti che magari riteniamo superficiali o non corretti, viziati da un pregiudizio oppure offensivi. Questo anche a causa di comportamenti che non sono conformi a quelle che sono le nostre aspettative. La frase standard, la frase tipica è: mi aveva assicurato, mi aveva promesso questa cosa, ma non l'ha fatta, ma non ha dato seguito, ma è successo questo, questo e quell'altro. E quindi io ci sono rimasto male, mi sono offeso, mi sono offesa. E quindi c'è rabbia. L'altro giorno ero al ristorante con mia figlia Joelle, un ristorante nel quale andiamo praticamente tutti i giorni, e dove praticamente non facciamo tempo ad arrivare, che abbastanza velocemente ci portano quello che abbiamo ordinato. Quindi un ristorante dove si mangia bene e tutto funziona bene. Ma quel giorno, per motivi a me sconosciuti, e non abbiamo ordinato chissà che cosa, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, 20 minuti, 25 minuti. Joel doveva tenermi calma, sarei io il pastore, che vergogna. Comunque, 30 minuti, 35 minuti, e che cos'è? Che cos'è? Dove è finito sto piatto? Rabbia, ira. Poi, se parliamo delle mogli, frase standard delle mogli: tu non mi dimostri mai il tuo amore, salvo in certi momenti. Rabbia. Mi dimostri il tuo amore solo con certe finalità, altrimenti non mi dici niente, non mi fai complimenti, non mi guardi nemmeno. Rabbia. Rabbia delle mogli. E poi naturalmente c'è anche la rabbia dei mariti, i quali si dicono talvolta parlando con i loro amici: il mio problema è che mia moglie ha un problema con i telecomandi. Sì, con i telecomandi. Il telecomando che usa per guardare i programmi che vuole lei, devi guardare quello che dice lei, oppure il telecomando che lei usa per telecomandarti. Vai per favore, gentili, ma tu ti sei appena seduto, ma mi sono dimenticato, potresti, ma... Telecomando. E quindi rabbia, Proverbi 14, 29, dice così: chi è lento all'ira ha molto buon senso, ma chi è pronto ad andare in collera mostra la sua follia. Più chiaro di così, voglio dire, non c'è niente. Ora, un consiglio importante, qual è? È quello di, in pratica, spiegare le ragioni della nostra rabbia, spiegare le ragioni della nostra frustrazione, piuttosto che esprimere malamente quello che stiamo vivendo. Il segreto è un pochino quello, difficile naturalmente, non ci viene spontaneo, ma quando c'è qualcosa che ci dà fastidio, noi dovremmo cercare con l'aiuto dello Spirito Santo di spiegare all'altra persona il perché ci dà fastidio e quindi mettere l'altra persona nella condizione di capirci meglio. Perché se scattiamo, l'altra persona non potrà fare granché e quella relazione interpersonale ne sarà danneggiata, in alcuni casi addirittura irrimediabilmente. 5. Depressione. La depressione è bassa pressione. Avete presente quando alla sera guardate le previsioni meteorologiche e dicono alta pressione, quindi sole, bel tempo; bassa pressione, pioggia, brutto tempo. La bassa pressione. Ora, noi siamo confrontati tutti quanti con delle prove nella vita. A tutti noi può capitare di essere depressi. A tutti noi può capitare di essere un pochino giù. A tutti noi può capitare di vivere situazioni davvero molto difficili. A tutti noi può capitare di avere il viso abbattuto. Come ce l'aveva Caino? Aveva il viso abbattuto. Ma il viso abbattuto non dovrebbe diventare la nostra espressione prevalente. Siete d'accordo con me? L'espressione standard non dovrebbe essere quella del viso abbattuto. Per quale motivo? Magari qualcuno potrebbe pensare: sì, perché tu non sai quali sono le mie circostanze avverse. Se tu sapessi, se tu vivessi, allora capiresti. Ma in realtà, noi dovremmo essere gioiosi per quale ragione? Dovremmo avere gioia in noi per aver compreso che cosa Dio ha escogitato per salvarci individualmente. Pensiamo al meraviglioso piano di Dio. Pensiamo alla caduta di Adamo ed Eva, alla tentazione del serpente e ciò che a Dio ha decretato già in quell'occasione, dicendo: porrò inimicizia al serpente, dicendo: porrò inimicizia tra la tua progenie e la progenie della donna, ma la progenie della donna ti schiaccerà il capo. E quella progenie della donna è Cristo Gesù nostro Signore. Tutto l'Antico Testamento punta verso di Lui e il Nuovo Testamento ce lo presenta. E l'Apocalisse ci fa comprendere cosa sarà, come sarà il suo glorioso ritorno. Dobbiamo pensare a questo. C'è un film che si chiama, se non vado errato, Delta Force. Franco, giusto? Delta Force, quel film, dove praticamente ci sono dei terroristi che prendono delle persone, che le sequestrano E poi c'è questa squadra mitica di uomini coraggiosi che parte, un'americanata chiaramente, un film di questo genere, che parte per andare a liberarli, degli eroi che vanno a liberare questi prigionieri. Ebbene, il nostro eroe è Cristo Gesù, che è venuto a liberarci dalla prigione nella quale ci trovavamo. Ed è in questo senso che noi dovremmo avere gioia nel nostro cuore, la gioia di essere stati salvati. Lui è venuto per noi, per te, per te, per te, per te, per me, personalmente. Lui aveva noi in mente quando ha fatto tutto quello che ha fatto, quando è morto sulla croce. Gesù. Dice Isaia 55, lo voglio prendere al volo anche se il tempo corre veloce. Il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. Chi siamo? Siamo noi. Siamo noi. E poi dice anche, è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, e mediante le sue lividure noi abbiamo ricevuto guarigione. Guarigione cosa? Dell'anima prima di ogni altra cosa. Guarigione dal nostro peccato, di questo parla questo capitolo della Scrittura. Guarigione. E quindi in questo senso ecco la ragione per la quale dovremmo essere uomini e donne che gioiscono. Gioiamo del fatto che siamo stati salvati per grazia senza meritare nulla. Questo dovrebbe portarci ad essere uomini e donne gioiosi. L'ostinatezza. Che cos'è l'ostinatezza? È la mancanza di ascolto, la mancanza di sottomissione. E può essere anche l'ignoranza o la negligenza in merito al fatto che i desideri del peccato, come il Signore ha detto a Caino, i desideri del peccato che ci spia alla porta sono rivolti contro di noi. Sono rivolti contro di noi. La nostra natura peccaminosa e le forze della malvagità non si accontentano di farci visitare soltanto i negozi vicini all'entrata di Peccato Land. Peccato Land. Il luogo del peccato. Noi talvolta ci illudiamo che noi possiamo arrivare lì, vedere la scritta illuminata Peccato Land. E ci diciamo, magari riesco a entrare solo proprio primi negozi, poi esco di nuovo. Ma in realtà le entrate e i primi negozi sono lì proprio per aspirarci dentro. Avete presente quando si va all'IKEA? C'è il percorso obbligato, cioè non è che tu arrivi alla cassa così, ti devi fare tutto il giro. La stessa cosa, solo che in fondo non c'è la cassa. Non c'è la cassa. L'obiettivo è quello di distruggerci. Questo è l'obiettivo delle forze del male, e inconsapevolmente anche della nostra natura peccaminosa. E' per questa ragione che dobbiamo stare attenti. Vogliamo leggere insieme Atti, capitolo 3, il versetto 22 e 23. Atti 3, 22 e 23. Dove dice, Mosè infatti disse, il Signore Dio vi susciterà in mezzo ai vostri fratelli un profeta come me. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. Ascoltatelo. Ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà. E avverrà che chiunque non avrà ascoltato questo profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. Questo profeta chi è? Il Signore Gesù. E quindi l'invito qual è? L'invito è quello a non essere ostinati, ad essere uomini e donne che sono disposti ad ascoltare, perché questa è l'indicazione, ascoltatelo, ascoltiamo la sua voce e ascoltiamo anche la voce di coloro che Dio usa per parlare a noi, perché spesso e volentieri il Signore ci parla attraverso altre persone, quindi ascoltatelo. 7. Siamo quasi alla fine. Incapacità di dialogo. Caino ha parlato con Abele, probabilmente Caino ha parlato contro Abele. Qualcosa di quella chiacchierata non gli è piaciuto e quindi lui ha azzittito suo fratello. noi non sappiamo che cosa si siano detti, perché la scrittura non ce lo dice, quindi non sappiamo che cosa si siano detti. Ma quello che probabilmente è successo, anche guardando ad altre traduzioni, è questo, che Caino ha detto ad Abele: oh, dobbiamo parlare, io e te dobbiamo parlare. Questo l'ha detto dopo aver sentito la voce di Dio. E Abele si sarà detto: ma di cosa dobbiamo parlare? E lui gli avrà probabilmente detto: dobbiamo parlare della tua grave sindrome di persona protagonista, la sindrome del primo della classe, il fatto che tu voglia prevalere sugli altri, fare quello che ne sa di più degli altri. E quindi possibile che Abele abbia detto: ma io ho fatto solo quello che mi sono sentito nel mio cuore, io ho fatto ciò che sentivo giusto nel mio cuore, io ho onorato il Signore. D'altra parte, potrebbe aver detto Abele, d'altra parte, non è colpa mia se tu hai il braccino corto, non è colpa mia se tu hai ritenuto di onorare il Signore con 4 verdure e 4 frutti buttati là. E probabilmente questo tipo di discorso ha portato poi Caino a sopprimere Abele. L'incapacità di dialogo. Naturalmente noi non arriviamo a tanto, vero? No. Però anche noi potremmo dover migliorare la nostra capacità di dialogare con gli altri, di dialogare con gli altri in modo pacato, in modo tranquillo. C'è tra di noi qualche testa calda? No, non credo, spero di no. Ma comunque, dialogare in modo pacato. Dialogare come? Evitando, ad esempio, il sarcasmo. Talvolta usiamo il sarcasmo per esprimere il nostro fastidio. Sono parole taglienti, frasi taglienti, quando noi parliamo usando il sarcasmo. Talvolta utilizziamo delle etichette e diciamo alla persona, ad esempio, sei un fannullone, oppure sei una spendacciona, sei un immaturo, sei una maniaca dell'ordine. E si va avanti in questo tipo di discorso con delle etichette, una dopo l'altra. Poi ci sono le parole irrispettose, da evitare sempre e comunque, in qualsiasi relazione interpersonale, soprattutto tra coniugi. L'uso di parole irrispettose, perché quello apre proprio una voragine. Scemo, cretina, asino, oca e altre cose che mai usare questi termini abbiamo usati oggi, da abolire. E poi c'è anche la superiorità dialettica. Succede talvolta che qualcuno abbia capacità dialettiche superiori all'altro e quindi sfrutta questa capacità di parlare usando un linguaggio un po' più raffinato, che alla fine uno dice: ma che cosa avrà detto, non si è capito. E questo può mettere in difficoltà l'altra persona, e chi ha capacità dialettiche può approfittare di questa sua situazione di superiorità tecnica. Anche questo è sbagliato, anche questo mostra incapacità di dialogo, perché sì, tu avrai azzittito quella persona, ma non hai ottenuto quello che veramente era necessario. Infine, ultimo aspetto, la menzogna. Mentire è sbagliato, perché il nostro Dio è un Dio di verità, quanti sono d'accordo con me, è un Dio di verità. E quando noi mentiamo, noi diciamo delle bugie, imitiamo il suo nemico, che è il padre della menzogna. Quindi facciamo quello che fa il padre della menzogna, che non dice mai la verità. Inoltre sappiamo perfettamente, l'esperienza ce lo insegna, che le bugie vengono sempre a galla. Vero o non vero? Prima o poi vengono a galla. Quindi dire delle bugie significa predisporre il terreno per essere a tempo debito, per essere un giorno criticati, per essere screditati, per essere squalificati. Nel momento in cui ci incamminiamo in quella strada diventa davvero complicato. Efesini 4:25, al volo, Efesini 4:25 dice così: perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Ognuno dica la verità al suo prossimo, chiunque egli sia. C'è una frase che ho trovato durante la preparazione di questo messaggio, carina, non è biblica, carina, e che rende bene l'idea, e la frase è questa: una bugia potrebbe tenere a bada il presente, ma non ha futuro. Una bugia potrebbe tenere a bada il presente, ma non ha alcun futuro. Detto questo, vogliamo concludere. Io mi sono dimenticato di dirvi il titolo del messaggio, e il titolo del messaggio è: la cainite si può curare. La cainite si può curare, la cainite religiosa si può curare, la cainite egocentrica si può curare, la cainite invidiosa si può curare, la cainite iraconda, depressiva, ostinata, chiusa, bugiarda, si può e si deve curare. Come? Perché chiaramente dopo aver suscitato tutto questo vespaio, uno dice: e adesso che facciamo? Un versetto e chiudiamo, un versetto. Romani 12:2. Chi dice così? Questo è l'Apostolo Paolo che parla. Dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché sappiate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, accettevole, gradita, perfetta volontà di Dio. Non conformatevi a questo mondo, non conformatevi a Caino, non mostrate i sintomi della cainite, ma siate trasformati. Siate trasformati da parte dello Spirito Santo mediante il rinnovamento della vostra mente, il rinnovamento dei vostri pensieri, affinché sappiate per esperienza quale sia la volontà di Dio. La volontà buona, gradita e perfetta di Dio. Amen. Questa è la cura per tutte queste cose, per queste tutte queste 8 cose che abbiamo menzionato insieme. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi e vogliamo pregare insieme. Puoi venire, Giuseppe. Signore, ti voglio benedire, ti voglio ringraziare per questa parola, ti voglio ringraziare, oh Signore, perché tu ci parli del continuo e ci ricordi quanto sia importante che ciascuno di noi possa davvero essere trasformato nella propria mente. E questa è un'azione che è impossibile umanamente e che è possibile invece mediante l'azione del tuo Spirito. E quindi grazie per il tuo Spirito, grazie per il ruolo del tuo Spirito e grazie per il fatto che il tuo Spirito una cosa fa al di là di tutte quante le altre, ma una la fa di sicuro: mette dentro di noi il peso per consultare il manuale, per consultare la tua parola. Perché la nostra mente e i nostri pensieri possono essere trasformati solo nel momento in cui la nostra mente viene riempita da pensieri diversi, i tuoi pensieri, i pensieri contenuti nella tua parola. E quindi, Signore, grazie per come tu ci aiuti ad essere trasformati, cambiati in uomini e donne migliori, che pian piano riescono ad abbandonare tutti questi comportamenti sbagliati che nascono naturalmente da pensieri sbagliati. Voglio benedire la tua chiesa, voglio benedire il tuo popolo, voglio benedire ogni mio fratello, ogni mia sorella presente qui, e ti ringrazio, Signore, per come tu ci guiderai e per come tu ci renderai capaci di mettere in pratica ciò che abbiamo sentito oggi. Grazie, Signore, grazie per il tuo Spirito, grazie per la tua presenza, grazie per il tuo aiuto, grazie perché ci lavi da ogni peccato, da ogni iniquità, da ogni sbaglio che abbiamo commesso. Grazie, Signore, che ci dai una nuova opportunità oggi tu ci dai una nuova opportunità. Grazie, Signore, per questo privilegio che abbiamo di poter camminare con te, e quindi in questo giorno noi vogliamo giubilare, rallegrarci in te e nelle cose che tu fai per noi giorno dopo giorno, in Cristo Gesù. Amen. E amen. E amen.